Ora possiamo iniziare. Ecco, siano lodati Gesù e Maria. Se il mio disagio nello spiegare la Sacra Scrittura c'è sempre, come l'ho sempre detto, perché siamo con la parola di Dio, ora raggiunge il colmo, l'apice. Sentite cosa dice Origene, scrittore del III secolo. Possiamo affermare che il fiore delle scritture sono i Vangeli, e il fiore dei Vangeli è quello di San Giovanni. Ma nessuno saprà penetrarne il senso se non ha riposato sul petto di Gesù e non ha accolto Maria come madre. Quindi, auguri a tutti noi che dobbiamo riposare sul petto di Gesù e accogliere Maria come madre, perché c'è qualcosa che ci deve essere svelato. C'è una profondità unica. Nell'iconografia degli evangelisti, San Giovanni è rappresentato come l'aquila. Lo sapete, no? L'aquila. Cosa fa l'aquila? Guarda il sole a occhi nudi. Chi può guardare il sole a occhi nudi? Di noi? Nessuno. Perché altrimenti rimane accecato. Perché l'occhio umano non è adeguato alla potenza della luce, dell'energia che il sole sprigiona. L'aquila contempla. San Giovanni, che è il discepolo prediletto, che è il puro, ha potuto penetrare. Questa penetrazione non è rimasta come un suo dono personale per la sua santità, ma è diventata Vangelo, parola di Dio, e San Giovanni ci dimostra che la sua penetrazione è superiore a quella degli altri. Dunque, non vi stupite se nel leggere i racconti, i discorsi di Gesù, rimanete come un po' intontiti, cioè come storditi, ma qua c'è qualcosa di troppo grande, non riesco. Bene, bisogna riposare sul petto di Gesù e accogliere Maria come madre, vale a dire maturare una profonda intimità con Gesù, insomma, l'Eucaristia, perché Gesù sta lì, non è stata da un'altra parte. La presenza spirituale di Gesù è ovunque, in ogni luogo, nella sua parola è presente come colui che è il verbo che parla, dove due o tre sono riuniti nel suo nome, è presente con la sua presenza spirituale per riunire nella carità, ma l'Eucaristia è lui. Quindi, in effetti, io direi che più si frequenta Gesù nell'Eucaristia, e più si riesce anche a penetrare il significato delle scritture, in particolare San Giovanni. E il fiore dei fiori. E poi tanta devozione alla Madonna, perché lei ci introduce, come nessun altro, alla comprensione del figlio, delle parole del figlio, dei fatti della vita del figlio. È stato chiamato Theologus San Giovanni, da uno degli scrittori ecclesiastici, se non ricordo, Theologus, cioè il teologo, cioè perché parla del mistero di Dio nel suo Vangelo come gli altri non l'hanno fatto. E il suo Vangelo è chiamato Vangelo spirituale. Non perché non sia anche storico, cioè quello che sta scritto nel Vangelo di San Giovanni è successo veramente, non sono racconti che si inventa per passare un messaggio, no. Ma spirituale significa che si va più a fondo. Il Vangelo di San Giovanni ci porta nel cuore del dramma sacro, del dramma sacro. La vita di Gesù è un dramma sacro. Voi mi dite, ma non è il caso di parlare in questo modo. Il Vangelo è lieta notizia, certo. Ma questa lieta notizia non è stata accolta da tutti. Perciò San Giovanni, già nel prologo, cioè prima che iniziano i racconti, il prologo è un prologo, è un'introduzione. Ancora non sta parlando di cosa Gesù ha fatto, cosa. E già ci dice, la luce è venuta nel mondo, ma le tenebre non l'hanno accolta. Questo Vangelo lo leggiamo anche a Natale, che sarebbe la festa della gioia, la festa della nascita di Gesù. E la Chiesa, nella sua sapienza, ci fa leggere questo Vangelo che ci toglie il respiro, no? Sottraendoci da un'illusione in cui potremmo cadere. Cioè, del fatto che Gesù è venuto, poiché dunque la luce del mondo è viva, è entrata la luce del mondo, accoglienza universale e pacifica. No, non è mai andata così, purtroppo. Già con gli annunziatori, i profeti, quelli che hanno preparato, neanche allora è andata meglio, ma Gesù è andata proprio tragica, l'hanno crocifisso. E San Giovanni è particolare perché inizia subito così, senza peli sulla lingua. Il mistero di Dio, in principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio, quindi già si eleva come l'aquila al mistero di Dio, già la Trinità. Poi scende verso l'opera di questo verbo, cosa fa questo verbo? Si è incarnato, il verbo caro factum est, però che succede? Che questa luce che è venuta nel mondo, perché lui è la luce, non si è d'accordo. Certo, accoglienza c'è stata da parte della gente semplice, di tanti nel corso anche della storia, discepoli, i santi, ma opposizione proprio dai suoi, la luce è venuta nel mondo, ma i suoi non l'hanno accorta, i suoi, cioè quelli più stretti, quelli da cui ci sarebbe dovuta aspettare non solo l'accoglienza, ma l'esultanza. E questo dramma lo si percepisce in modo, cioè in tutti i Vangeli ovviamente è raccontata la storia di Gesù, quella è la storia di Gesù, non è che poi uno se la inventa e uno dice la verità, è quella, però San Giovanni calca la mano, diciamo, su questa cosa. Soprattutto si percepisce quell'ostinazione che chiusura alla luce. San Giovanni chiarisce bene con le parole, con questi temi, luce, vita, verità, Gesù buon pastore, cioè svela il mistero di Dio, più che gli altri evangelisti. Ci svela gradualmente il mistero di Dio, attraverso i discorsi, attraverso il senso più profondo dei miracoli fa Gesù. Nessun evangelista come San Giovanni fa capire il senso e il significato dei miracoli che Gesù compie. Infatti non si dice mai miracolo nel Vangelo di San Giovanni, ma si dice segno. I miracoli che Gesù compie vengono chiamati segni. Infatti a Cana dice che quello fu l'inizio dei segni. Uno potrebbe dire, ma no, è un miracolo. Sì, il fatto che dica segno non significa che non è un miracolo, ma significa che quel miracolo ha una sua pedagogia, ha un suo significato, ha un suo messaggio, è uno stadio per capire meglio il mistero di Dio, e capendolo meglio tu entri di più nel mistero di Dio e ti unisci a Lui. C'è questa rivelazione graduale e c'è questa ostinazione di chiusura. Pensate, già al capitolo 5, in cui si parla del miracolo di oggi, proprio quello di oggi, Gesù che guarisce paralitico alla piscina di Bezzatà, Gesù dice: io e il Padre siamo una cosa sola. E San Giovanni ci fa sapere che già cominciano a dire: questo lo dobbiamo ammazzare perché fa queste cose di sabato. Capitolo 5, il Vangelo è 21 capitoli, quindi neanche iniziato. Vede Gesù già alla prima festa di Pasqua che si presenta a Gerusalemme, predica e fa un miracolo, una cosa bellissima. Già vogliono uccidere. Questa chiusura, questa ostinazione, vedete, proprio questa volontà di tenebra esplode con l'ultimo e più grande miracolo di Gesù. Qual è? A parte la sua resurrezione, quello è un capitolo a parte. La resurrezione di Lazzaro. Un morto quatriduano, cioè da 4 giorni, puzzava, le bende erano intrise di putredine, era praticamente disfatto, non solo morto, ma disfatto, Gesù lo risuscita. Lì doveva essere, tutti credono, tutti si prostrano, Dio è venuto, il Messia è venuto, grazie al cielo. No, quello stesso giorno decretano di metterlo a morte, così dice San Giovanni. Si radunano con Caifa dice: meglio che muoia uno solo, decidono di metterlo a morte. Non si può dire allora che non è un dramma, questo Vangelo di San Giovanni, insieme alla buona notizia che Gesù ci porta, c'è il dramma di come questa buona notizia viene accolta. Così, facciamo un'applicazione a noi. Se entriamo in una vita cristiana, il Vangelo di San Giovanni non è scritto per i neofiti. Chi sono i neofiti? Quelli che devono ricevere il primo annuncio. San Giovanni scrive dopo che hanno scritto gli altri 3 evangelisti. Anni 90, quindi fine primo secolo. Giovanni sa che hanno scritto gli altri 3. Quindi il suo scopo è quello di corroborare, cioè rafforzare nella fede quelli in cui il seme già ha attecchito, quelli che già hanno ricevuto il primo annuncio. Ma non basta il primo annuncio. Non si può rimanere in superficie, bisogna rafforzarsi nella fede. Il Vangelo di San Giovanni è proprio il Vangelo per crescere nella fede, per rafforzarsi, per entrare più dentro al mistero di Dio e lasciarci invadere a questo mistero di Dio. Questo diventa vita, diventa scelte. E così potremmo dire che veramente per noi questo Vangelo, noi abbiamo ricevuto il primo annuncio, siamo convinti del percorso di vita cristiana che facciamo, siamo convinti di voler essere cristiani e non musulmani e non atei o altro, vogliamo però, non ci accontentiamo, vogliamo crescere. Quindi il Vangelo di San Giovanni ci avvisa che dobbiamo farci coraggio, perché questo approfondimento della vita cristiana comporta sempre questo segno di contraddizione. Gesù è stato segno di contraddizione durante l'ultima cena, nel momento proprio di intimità, insomma, con i suoi apostoli, con i suoi più intimi, dice: non temete se il mondo vi odia, perché prima di voi ha odiato me. Gesù, tra i temi dell'ultima cena, sceglie di toccare anche questo. Cioè, come io sono stato segno di contraddizione, sappiatelo che anche voi lo sarete se rimanete nella mia parola, se rimanete in me. Quindi, non temete, perché io sono sempre con voi. Però sappiate che è così. Noi dobbiamo essere consapevoli. Perché se siamo consapevoli non ci sorprendiamo se succedono certe cose. A volte proprio nei luoghi più intimi, cioè nella stessa famiglia, tra le stesse amicizie, a volte succedono cose strane. Vediamo atteggiamenti stranamente scostanti, che non ci spiegheremmo. Dici, ma com'è possibile? Porte che si chiudono, dici, ma che ho fatto di male? Non è che stai cominciando a vivere un po' più profondamente la tua fede? Dici, che ho fatto di male? Per sé niente. Gesù che ha fatto di male, rivelando il mistero di Dio e venendo a salvare i suoi? Niente, ha fatto solo bene. No, l'ho crocifisso. E capite, sorelle, che questa cosa qua è un po' seria. E non me la sto inventando. Ce lo dice San Giovanni, che ci dice che Gesù ha avvertito i suoi su questo. Ma dobbiamo farci coraggio, perché l'aiuto di Dio non ci mancherà mai. Ricordiamo che i santi, da che mondo è mondo, hanno attirato mai l'indifferenza, o un grande amore, e quindi un grande entusiasmo, un grande seguito, oppure odio. Dice Fulto Sheen, il male può tollerare la mediocrità, ma non la suprema bontà. Come i farisei, come i capi dei giudei al tempo di Gesù, era un cuore di tenebra, era un cuore cattivo, era un cuore, quindi erano male. Bene, il male può tollerare la mediocrità. Finché rimane in superficie, vabbè, questo non dà fastidio. Ma la suprema bontà non la toglie. Però la suprema bontà trasforma anche quelli che si lasciano trasformare. Dunque, il cristiano come Gesù è segno di contraddizione. Quindi, questo ve lo dico, cioè in realtà ce lo stiamo dicendo, perché così possiamo essere più consapevoli. Che se noi vediamo delle contraddizioni che a volte succedono, cioè, ma che sto facendo di male? Mi pare che per sé sto facendo solo bene, cioè mi sto sforzando di far bene, qua, diciamo, ci può essere una spiegazione. Ok, allora, come dicevo, il Vangelo di San Giovanni ha uno scopo generale, perché il Vangelo è scritto per tutti i cristiani, no? Lo scopo generale è quello di corroborare la fede dei cristiani nella divinità e nella messianicità di Cristo, Gesù è il Messia. Poi ci sono i scopi particolari, scopo storico, cioè completare il racconto degli altri tre evangelisti. E questo è proprio evidente, perché se leggete il Vangelo di San Giovanni, quasi tutti i miracoli che vengono detti, tranne tre miracoli, tutti gli altri non ci sono negli altri tre evangelisti. Così come San Giovanni non ripete gli altri miracoli o cose che Gesù ha fatto, di cui già parlano i tre evangelisti. Si potremmo dire che si sono proprio accordati. Non c'è un sovrapporsi l'uno all'altro, diciamo così. Completare la narrazione degli altri evangelisti. Ma questo non significa che San Giovanni così ci ha detto tutta la vita di Gesù Cristo. Come finisce il Vangelo di San Giovanni? Non so se ve lo ricordate, ve lo leggo. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Quindi scopo di San Giovanni non è completare quanto a la totalità quello che Gesù ha fatto e detto, perché altrimenti non basterebbero i libri, ma quanto alla sostanza, quanto a quelle cose più fondamentali che servono per la nostra fede. Quindi questo scopo storico. C'è anche un altro scopo, cosiddetto scopo polemico. Polemico non significa fa polemica come intendiamo oggi. La polemica, anticamente, era intesa un dibattito forte per portare un argomento contro un altro che dice il contrario. Tra gli antichi padri e scrittori ecclesiastici ci sono i cosiddetti polemisti. San Girolamo era un polemista per eccellenza, faceva sempre polemiche. Non scherzo. Cioè, c'erano le eresie, c'erano le deviazioni, sorgeva un grande padre, autore della Chiesa, diceva: questa cosa fa andare fuori strada, non esiste proprio, la verità è questa. E lo faceva anche con energia. Avreste mai detto che San Giovanni, apostolo dell'amore e della carità, è anche apostolo della verità in questo senso? Polemista? Cioè, già in quel tempo, cioè proprio la prima generazione di cristiani, già erano sorti i primi eretici, che furono forse anche più terribili, gnostici. E gnostici che dicevano sostanzialmente: Gesù Cristo non è Dio. Non è Dio, è un uomo divino. I gnostici, era una setta di eretici. Esiste anche oggi, non sono mai morti gli gnostici. Perché i gnostici sostanzialmente dicono quello che ha detto Satana a Eva nel giardino: voi siete Dio. Gesù non è Dio. È un grande uomo che ha manifestato che l'uomo è già Dio. Terribile. Tu sei Dio, ma non nel senso in cui ci dice il Signore, che ci divinizza veramente. Rimaniamo uomini, però ci divinizza, ci trasforma. Questo è il senso vero e giusto. La grazia di Dio ci trasforma. No, i gnostici non dicono questo. Dicono che Gesù Cristo non è il Messia, non è Dio. È un uomo speciale che ha fatto capire a ciascuno di noi che siamo già Dio, siamo la salvezza a noi stessi. Davanti a una cosa del genere, un vero amante di Gesù può rimanere indifferente, secondo voi? San Giovanni, che era il più amante di tutti gli apostoli, infatti sapete come li chiama questi qui? Anticristi. Nelle sue lettere lo dice. Questo è l'anticristo, colui che nega il figlio, e chi nega il figlio nega anche il padre. San Giovanni è un guerriero, anche in questo senso. Perciò ci tiene così tanto alla rivelazione di Gesù graduale, che sempre più perfettamente dice: io sono Dio, fino ad arrivare al Vangelo, al capitolo 8, 8:28, quando innalzerete il figlio dell'uomo, allora saprete che io sono. Chi ha detto io sono? Forse un po' di secoli prima di lui, qualcuno nel Roveto. Io sono. Gesù si proclama esplicitamente Dio. Reazione? Vogliono ammazzarlo. Vogliono ammazzarlo. E non riescono a prenderlo solo perché non era giunta la sua ora, come tante volte ci dice San Giovanni. Gesù, in occasione della risurrezione di Lazzaro, quando decide, prima lo fa morire, perché c'era il miracolo da compiere, no? E poi quando muore dice: adesso andiamo da Lazzaro, dice ai suoi apostoli. E gli apostoli dicono: ma fino a pochi giorni fa ti volevano lapidare, che torni in Giudea? E lui dice: quante sono le ore di un giorno? Non sono forse 24? Non si può inciampare finché c'è la luce, ma quando viene la tenebra, finito. Gesù sta facendo capire, come ha detto a Pilato, non avresti nessun potere se non ti fosse stato dato. Quindi quello pure che puoi fare perché così è concesso da Dio, dal Padre, altrimenti non avresti nessun potere. Perciò tante volte Gesù fugge, misteriosamente, miracolosamente non lo riescono a prendere, si è mai sfuggito, dove sta? Perché non era giunta la sua ora. Ma quando giunge la sua ora, c'è niente da fare. Gesù l'ha detto: quell'ora è l'ora delle tenebre. Questa è la vostra ora e il potere delle tenebre, no? Quando vengono a prendere Giuda con gli altri. Ecco, quindi abbiamo in San Giovanni anche questo forte elemento di difesa della verità. Ma quando si parla di verità si parla soprattutto della divinità di Gesù Cristo. Non possiamo prescindere da questo, non possiamo transigere. Tutte le religioni sono uguali, ma andatevene via! Tutte le religioni sono uguali, andatevene via! Dice Cardinal Comastri. Più volte mi è capitato di ascoltare un ragionamento che apparentemente sembra non faccia una grinza, ma che invece nasconde un'insidia terribile. Ecco il ragionamento: tutte le religioni adorano Dio, ma Dio è uno solo, allora una religione vale l'altra. Dietro questo ragionamento si nasconde un pericoloso trabocchetto, una trappola. È vero che Dio è uno, ma non dimentichiamo che l'uomo può fare di Dio una pericolosa caricatura. Cos'è la caricatura? Quando uno di una persona fa un disegno brutto. Quindi Dio si può fare un disegno brutto, abbiamo questo potere. Gli idolatri, gli induisti, tutto quello che volete voi, è un disegno brutto di Dio, non è Dio. Altro che va bene tutto, non va bene niente tutto. Gesù Cristo è Dio e ci ha svelato il volto di Dio. Quando Filippo dice: facci vedere il Padre, Gesù, un po' sconfortato, da tanto tempo sono stato con voi e non avete capito che ha visto me, ha visto il Padre. Sono venuto per questo, per rivelarvi il volto di Dio, che è solo uno, non è 100. Ma io lo vedo in un altro modo. Stai sbagliando tu, perché quello è uno. Su questo non possiamo transigere. non possiamo permettere che l'opera di verità, di rivelazione di Gesù e dunque di salvezza venga annullata da questo tutto indistinto che va bene tutto, va bene se tu dici A o dici B, va bene se per te Dio è come una giraffa e per me invece Dio non si vede. No, Dio è uno e noi dobbiamo capire, dobbiamo metterci, sintonizzarci con la sua rivelazione, perché è lui che è venuto a raccontarci il suo mistero, è lui che è venuto a raccontarci il mistero di Dio. Siamo noi che ce lo dobbiamo fabbricare. Il Vangelo di San Giovanni è un Vangelo scomodo in questo senso, perché non lascia possibilità a fraintendimenti. E Gesù mette la fede al centro. Qual è, quando gli chiedono qual è l'opera, perché i discorsi di Gesù poi i giudei non lo capivano, facevano domande, ma se tu ancora non hai 30 anni e dici che hai già visto Mosè, ma Mosè, vi ricordate quei discorsi che facevano perché non capivano la parola di Gesù? A un certo punto i giudei chiedono: tu dici che dobbiamo fare l'opera di Dio, ma qual è? L'opera di Dio è questa, che crediate in colui che egli ha inviato. Quando guarisce il cieco nato, capitolo 9, fa del fango, lo applica sugli occhi, dice: vai alla piscina di Siloe. E Giovanni si dice: Siloe significa inviato. Gesù sta dicendo: io sono Dio e faccio dell'uomo distrutto da Satana una nuova creatura, così come Dio ha fatto l'uomo dal fango della terra. Gesù ha fatto il fango, lo ha applicato agli occhi, perché l'uomo è diventato cieco con il peccato. Satana lo ha accecato. E vai a lavarti alla piscina, quando ti laverai lì sarai guarito, perché Gesù è l'acqua viva, è là, come ha detto la Samaritana, è lui, Dio che salva, che ridona la vista a chi è cieco, cioè tutti noi. Altro che tutte le religioni sono uguali. Perché batto su questo? Perché questi sono i problemi di oggi, sono queste le cose che si vanno a dire. Non possiamo, dobbiamo fare come San Giovanni. Anticristi, altro che, chiamiamo per nome le cose. La parola anticristo non la usa neppure San Paolo, che parla dell'anticristo, ma la parola la usa San Giovanni. Anticristo significa proprio, se ricordate Gesù che disse una volta: chi non è con me è contro di me. Quindi no, va bene anche Allah. Anticristo tu sei se dici questo. Va bene anche Allah. Mi salva Allah che non esiste. Gesù Cristo ha dato il sangue per salvarmi. E devo accontentarmi di un Allah che non esiste. Sa Allah e non esiste neanche. Sa Allah e non è mai venuto di qua. Solo Gesù è venuto di qua. No? Bene, quindi questi sono i scopi. Chi sono i destinatari? I destinatari sono tutta la cristianità, va bene, però tutti i scrittori sacri hanno scritto anche per dei destinatari immediati, cioè quelli in cui immediatamente era diretto quel libro. Sapete che San Matteo ha scritto per i giudei che passavano alla fede. Marco ha scritto per i pagani. Ok, San Giovanni per chi ha scritto? Per i cristiani adulti. Cioè adulti significa quelli che hanno già avuto il primo annuncio e devono crescere nella fede, devono scoprire di più. Non ci accontentiamo mai della fede che abbiamo, non ci riteniamo mai arrivati, non pensiamo mai che... oggi mi fanno un po' ridere anche i vostri mariti, no? Che qualcuno mi diceva l'altra volta: ma che vai sempre lì, che non ti basta se vai magari una volta al mese, che o tutte le settimane. Ma stiamo scherzando? Sappiamo neanche quasi l'ABC della nostra fede, tanto che il mistero di Dio è grande. Altro che accontentarci. Però poi per le altre cose non ci si accontenta mai. Se uno è appassionato del calcio non smette mai di vedersi le partite. Se uno ama mangiare sta sempre a mangiare. Lì non c'è limite, lì va bene. Poi per le cose di Dio, cioè per Dio, che è la nostra felicità, è il nostro tutto, è il nostro cuore non trova pace se non in Lui, no, lì è troppo, è sempre troppo. È sempre troppo, non facciamo niente, però è sempre troppo. Messa la domenica, oh, un'ora di mamma mia, adesso sta settimana non ci devo manco pensare più un secondo a Dio, perché veramente la gente ragiona così, E voi lo sapete meglio di me, perché spesso queste situazioni ce le avete vicine a voi. Bene, e quindi il Vangelo di San Giovanni ha delle qualità, delle caratteristiche tutte proprie. Dunque, solo 4 episodi di San Giovanni ricorrono negli altri evangelisti: la cacciata dei venditori dal tempio, la moltiplicazione dei pani, il miracoloso cammino di Gesù sulle acque, l'unzione di Betania, quando Maria Maddalena lo unge in prossimità della passione, e l'ingresso a Gerusalemme. Solo questi 5 episodi ricorrono anche gli altri. Gli altri sono tutti nuovi. Ma perché della Samaritana non ha parlato anche Matteo? No, solo Giovanni. Ma di Lazzaro, solo Giovanni. C'è proprio una particolarità in questo Vangelo. Dei 29 miracoli narrati dagli altri 3 evangelisti, cosiddetti sinottici, solo 2, la moltiplicazione dei pani e Gesù che cammina sulle acque, trovano un riscontro anche nel Vangelo di Giovanni. Invece, di 5 importanti miracoli narrati nel Vangelo di Giovanni, non si parla nei sinottici. Quali sono? Le nozze di Cana, la guarigione del figlio di un funzionario del re, la guarigione dell'infermo della piscina, la guarigione del cieco nato e la risurrezione di Lazzaro. 5 grandi miracoli. Soprattutto diversa la modalità con cui San Giovanni parla di questi miracoli. Non si ferma al miracolo, ma va subito all'insegnamento. È così. Il racconto del miracolo della moltiplicazione dei pani serve a San Giovanni per parlare del pane di vita, cioè dà spazio al grande discorso di Gesù sul pane di vita. Un discorso che non capisco, fino ad arrivare al punto in cui Gesù dice, ma ve lo dico più chiaro, se non mangiate la mia carne e il mio sangue non avrete in voi la vita. Giovanni 6, versetto 66, da quel momento molti dei suoi discepoli non lo seguirono più. E Gesù dice, volete andarvene anche voi? Ecco, il discorso del pane di vita, penso ce l'abbiate presente, si legge nel periodo pasquale. È proprio il discorso di tutti i Vangeli, il discorso più ricco riguarda l'Eucaristia. Gesù sta preparando alla donazione di se stesso nel sacramento eucaristico e fa una catechesi eucaristica, perciò è importantissimo, ma non lo capiscono, non lo vogliono capire. È interessante, no? C'è questo nodo alla fine del capitolo sesto. Quando molti se ne vanno, quale sarebbe stata la reazione magari che avremmo potuto avere noi? Mamma mia, forse abbasso un po' l'asticella, sono arrivato un po' troppo in là, vedo che diversi se ne stanno andando, sto perdendo audience. È meglio che incominci a dire cose un po' diverse, sennò poi se ne vanno anche altri. È vero, Gesù ha fatto così? No, Gesù ha detto, ha guardato gli apostoli e ha detto volete andarvene anche voi? Ecco, cerchiamo di capire Gesù che non perché non voglia venire incontro a noi, ma Gesù è intransigente, cioè se Dio è Dio, non sarete voi a cambiare Dio, né il suo progetto di salvezza, se Dio vuole salvarci in un certo modo, l'economia sacramentale, la morte in croce. Quando qualcuno voleva fargli cambiare idea sulla morte in croce, è stato chiamato Satana, questo è San Pietro, dice no, non ti accada mai, ma c'aveva ragione il povero San Pietro, dice signore, ma chi c'è meglio di te al mondo? Stai facendo così tanto bene. Dici che ti vogliono ammazzare e tu dici che sì, volentieri vai a morire. Signore, abbi pazienza, ma no, questo no, ti devo difendere. Satana, vai dietro di me. Cioè, cerchiamo di immedesimarci, a volte leggiamo il Vangelo come dei raccontini, non è un raccontino, è parola viva. Ma noi avremmo fatto diversamente da San Pietro, vi dico la verità, io no. Se Gesù mi dice, io stanno per ammazzarmi, poi con quelle facce di serpi che avevano, no, sapete, noi non li vediamo, ma gli apostoli li vedevano. Devono essere proprio cattivi, maliziosi, empi. Sapete quanto bolliva il sangue in persone tipo San Pietro? Che poi Gesù dice sì, ma proprio loro mi consegneranno. No, guarda Gesù, dimmi tutto. Sono disposto ad avere un Dio glorioso, un Dio che fa miracoli come stai facendo, ma un Dio sulla croce no, mi dispiace. Vai dietro di me, sangue. Allora, Gesù non fa sconti. Gesù è venuto per salvare tutti, ci dice San Giovanni, ma è una salvezza che non prescinde dalla rivelazione integrale del mistero di Dio e dalle esigenze morali a cui l'uomo deve attenersi. Capite come funziona? Gesù, parlando a Nicodemo, nel capitolo terzo, c'è la catechesi battesimale, perché dice chi non rinasce dall'acqua e dallo spirito non entrerà nel regno di Dio. E Nicodemo, poverino, non capiva. Dice, ma io sono già vecchio, come faccio a entrare nuovo nel grembo di mia mamma e che mi partorisce di nuovo? In verità ti dico, cioè non fa sconti. Se non si rinasce all'acqua dello spirito, non si è la vita. Catechesi battesimale, ci vuole il battesimo, ci vuole una nuova nascita. Poi a un certo punto dice, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, fatemi prendere quel versetto perché non voglio sbagliarlo, da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi con lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato. Perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Non si prescinde dalla fede. Dice San Paolo, lettera agli ebrei, senza la fede è impossibile piacere a Dio. Ma facciamo solo un po' di opere sociali. Tu non ti salvi. Se sai che è venuto Gesù e tu vuoi prescindere e dici facciamo solo opere sociali, tu non ti salvi. Perché l'opera di Dio, dice Gesù, è credere in colui. Quando San Giovanni usa la parola credere, spesso la scambia con la parola conoscere. Chi conosce me, conosce il Padre, cioè chi crede in me. Questa parola conoscenza per gli ebrei non aveva il significato che ha per noi conoscere è imparare una cosa qui in testa. Conoscere è entrare in un'intima relazione, vitale, esistenziale, questo era per gli ebrei. Quindi chi conosce Dio significa chi entra nella volontà di Dio e la fa pienamente. Quello che San Paolo dirà, quando dirà io sono stato mandato per chiamare tutte le genti all'obbedienza della fede. Senza questa fede obbediente non ci si può salvare. Questo ci dice Gesù nel Vangelo di San Giovanni. Questo. Altro che si salvano tutti. Oltre all'eresia delle religioni tutte uguali, l'altra eresia terribile oggi è il misericordismo. Cioè, praticamente, alla fine, poiché Dio misericordioso salva tutti, chi ha creduto, chi non ha creduto, chi ha divorziato 8 volte, chi è stato un disgraziato, chi è stato un aguzzino e ti ha buttato fuori la porta perché si è preso tutti quanti salvi. Non è vero, non c'è scritto da nessuna parte nel Vangelo. Persino il Vangelo dell'Apostolo della Carità dice tutto il contrario. Quindi, questa fisionomia particolare del Vangelo di San Giovanni, che ci vuole far entrare sempre meglio, sempre più dentro il mistero di Cristo, Verbo di Dio incarnato, nostro unico Salvatore, la fede nel quale è necessaria alla salvezza. Infatti cosa dice Nicodemo? Se uno non rinasce dall'acqua e dallo Spirito, non entrerà nel Regno di Dio. È la stessa cosa che dice alla fine del Vangelo di San Matteo, in termini magari un po' più semplici, quando dice andate, battezzate tutti, predicate. Chi sarà battezzato e crederà sarà salvato, chi non sarà battezzato e non crederà sarà condannato. Ma come ho sempre sentito che Gesù non è venuto per giudicare, ma solo per salvare. Avete sentito anche voi questa cosa? Che Gesù è venuto solo per salvare, non per condannare. Bene. Il capitolo 9, quando guarisce il cieco nato alla fine, poverino, nella sua semplicità, gli dicono i farisei: ma tu come fai a vedere? Beh, quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha guarito, gli racconta l'episodio, dice è un peccatore, non può guarire, sentite, se è un peccatore o no sono fatti vostri, so solo che prima non ci vedevo, ora ci vedo. Della sua semplicità: tu sei nato tutto nei peccati, adesso insegna a noi, e lo cacciano via. Sto poverino che ha fatto di male, ha solo detto quello che gli è successo. Vabbè, Gesù sa che lo hanno cacciato, gli va incontro e gli dice che lo ha guarito, ma il miracolo è un segno di qualcosa di più profondo. Gesù vuole far nascere la fede nel cuore, vuole salvare l'uomo integralmente. Quindi gli dice, tu credi nel figlio di Dio? E lui dice, chi è perché possa credere? Colui che ti sta davanti. Io credo. E Gesù cosa dice? Dice una cosa terribile. Io sono venuto in questo mondo per giudicare. Sta scritto nel Vangelo? Non so se è inventato. Perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Allora dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo forse ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Non si salvano tutti. Si salva solo chi vuole salvarsi, accettando la via di salvezza stabilita da Dio. E questa via è Gesù Cristo. e quello che lui ci ha insegnato, quello che ci ha comandato di fare. Chi non lo sa per sua ignoranza incolpevole è un altro conto, lo affidiamo alla misericordia di Dio, che gli farà incontrare in qualche modo, fosse anche alla fine della vita, il mistero di Dio, anche con il Signore sa, ma per chi rifiuta, quindi il Vangelo di San Giovanni è profondo anche per questo discorso che stiamo facendo. Tutto si svolge a Gerusalemme. Mentre l'epicentro dei miracoli di Gesù, dei discorsi degli altri evangelisti è la Galilea, cioè gli altri evangelisti si concentrano su ciò che Gesù ha detto e fatto in Galilea, il famoso discorso della montagna. Dove sta Gesù in Galilea? Invece, nel Vangelo di San Giovanni ci viene narrato ciò che Gesù ha fatto e detto a Gerusalemme, in occasioni di importanti feste dei giudei. Sempre quando di solito c'è un miracolo, San Giovanni introduce, durante una festa dei giudei, Gesù andò al Tempio a predicare. Cioè si potrebbe dire che lo faceva proprio apposta. Lo sapeva che lì ci stavano i suoi nemici, ma Gesù era andato proprio lì a predicare, perché Gerusalemme era il cuore, era il centro della vita di culto e della vita anche, diciamo, di trasmissione della verità di Dio. Insomma, era il centro. Gesù va proprio là e va a insegnare. Una volta gli hanno detto, ma lui non ha studiato le scritture, come fa a parlare le scritture? Eppure parlava bene. Ma guardate le opere, un'altra occasione che volevano lapidarlo, erano già andati a prendere le pietre, Gesù dice, perché mi volete lapidare? Per quale delle opere? Ti sto facendo solo bene. Cioè, Gesù proprio li chiama in qualche modo a prendere coscienza della loro cattiveria. Ma perché? Sto facendo solo del bene. E gli dicono, non per nessuna delle opere, ma perché tu che sei uomo ti fai Dio. Ma lui è Dio, che deve fare? Dice, se fossi, un'altra occasione, se fossi un bugiardo come voi, direi che non sono Dio. Ma poiché non sono bugiardo, vi dico che io e il Padre siamo una cosa sola. E mi dispiace, sono Dio, che devo fare? Non posso cambiare la mia natura. Guardate, la non accoglienza è terribile ed è molto più facile e frequente di quello che noi pensiamo. Il Vangelo di San Giovanni sostanzialmente si divide in due grandi parti e queste due grandi parti hanno delle sezioni. Io dicendovi queste cose, stasera spero di fare questo, no? Con la mia inadeguatezza, come vi ho detto prima, però sto cercando in qualche modo di condividere con voi delle cose che poi rimangono in qualche modo per tutta la vita. Cioè, quando io leggerò un episodio del Vangelo di San Giovanni o sentirò anche un'omelia, subito ho la biblioteca dentro di me. Ah, però mi ricordo che la struttura è quella. Cioè, San Giovanni ha queste qualità, il suo Vangelo è così. Ah, ecco perché nel capitolo settimo c'è questo episodio, perché c'è questa gradualità. Cioè, in qualche modo, queste cose vi possono veramente poi servire in qualche modo per sempre. Ecco, altri libri come poteva essere quello dei Re dell'Antico Testamento, a parte 10 minuti di introduzione, non serviva tanto altra introduzione, ci si poteva, anzi era molto più utile soffermarsi su alcuni episodi, ma per il San Giovanni non possiamo fare così, bisognerebbe commentare tutti gli episodi, non c'è uno più importante e uno meno importante. Ecco, quindi questi due grandi due parti, la prima parte dal capitolo primo al dodicesimo, la seconda dal 13° al 21°. Cosa significa? Che la prima parte Gesù rivela di essere il Messia mediante i segni. Infatti, capitolo 11, resurrezione di Lazzaro, quindi questo grande blocco. Gesù si rivela sempre più pienamente mediante i segni. Seconda parte, capitolo 13 al capitolo 21, Gesù rivela di essere il Messia con la sua passione, morte e risurrezione. Tutto il Vangelo è Gesù rivela di essere Messia. La prima parte con tutti i segni e i discorsi. La seconda parte si va proprio al nodo. Passione, crocifissione, risurrezione, glorificazione. Pensate quanto è particolare il Vangelo di San Giovanni. I primi 4 capitoli, cioè tutto quello che viene detto nei primi 4 capitoli, è solo una settimana di ministero pubblico di Gesù. Non c'è una cronologia tipo a 4 capitoli sono passati 8 mesi, poi altri 4, altri 8 mesi. No, non è così. Pensate ancora di più. capitolo, dal capitolo 13 al capitolo 17, quanti sono? 13, 14, 15, 17, 5 capitoli, tutto in una sera. È quello che Gesù dice durante l'ultima cena, dalla lavanda ai piedi, tutto il discorso che fa, che si conclude con la preghiera sacerdotale, detto in poche ore. Questa prima parte di 12 capitoli ha, diciamo, le sue microsezioni. Quindi la prima parte sono i primi 4 capitoli. Gesù dà inizio alla nuova economia salvifica. Quindi abbiamo San Giovanni Battista, la testimonianza di Battista, la chiamata dei primi discepoli, quando l'uno chiama l'altro, bellissimo, no? Quell'episodio. Andrea chiama Pietro, Pietro chiama Natanael, ecco, tutta. E alla fine dicono: maestro, dove abiti? Gesù cosa dice? Fa un grande discorso: venite e vedete. Va. Così si fa con me. Venite e vedete. Prima credi e poi capisci. Prima fai l'atto di fede. E in quell'atto di fede ci sarà il premio di una maggiore illuminazione. Noi invece vogliamo capire tutto prima e poi, se siamo convinti, seguiamo. No, non è così. Potevano dire quei primi discepoli: beh, signore, insomma, dacci almeno un identikit, chi sei, chi non sei, dici qualcosina per capire se vale la pena seguirti o no. No, venite e vedete. E vanno. Hanno fatto bene o no? E voglia, sono gli apostoli. Quindi, insomma, ecco, conviene veramente far così anche noi. Poi il ministero di Gesù in Galilea. Qualcosina di Gesù in Galilea ci viene detto, ma pochissimo. Il miracolo a Cana, e Gesù compie 2 miracoli a Cana. Sapete? Il primo, quello famoso, ma anche quando guarisce il funzionario del re, quello è a Cana. E il funzionario gli dice: scendi a Cafarnao perché mio figlio è malato. E lui dice: se non vedete segni, voi non credete. Però lui fa il prepotente buono, cioè nel senso insiste con Gesù, perché forse ha già intuito che con Gesù bisogna insistere perché è così buono che se poi te lo fa il miracolo, no? Allora dice: mio figlio sta per morire, per favore vieni. Allora Gesù lo accontenta e dice: vai, già vive tuo figlio, non c'è neanche bisogno che scenda. Un po' come è successo al centurione, no? Lì il centurione che gli dice: non c'è bisogno che tu vieni, io so che è una sola tua parola, basta. In questo caso Gesù glielo dice, ma questo qui crede, e così si mette in cammino, vanno da lui, diciamo i suoi servi, gli dicono: tuo figlio sta bene. Si informa sull'ora in cui è stato meglio, come se fosse guarito, e lui si rese conto che proprio l'ora in cui Gesù gli aveva detto tuo figlio vive. Conseguenza, credette lui con tutta la famiglia. Ditelo a vostri mariti di credere pure loro. E se c'è bisogno di un miracolo, il Signore sa fare anche quelli, vuole fare anche quelli. Quando si va a lui con la fede, il Signore il miracolo lo fa. Ci sono 2 tipi di forzatura, chiamiamola così, nel chiedere il miracolo. Una amorosa e una superba. Quella superba è di chi dice: se esiste Dio, che venga qui. No, un po' come dice la gente, no? Chiaramente il Signore punisce questo atteggiamento col negare le sue grazie, perché Dio non si tratta così. Ma chi invece insiste come la vedova del Vangelo, che dice: fammi giustizia, no, ho altre cose a cui pensare, va bene, non ti sopporto più, va bene. Oppure quando Gesù dice: bussate, bussate, e vi sarà aperto, bussate, bussate, e racconta, no, di quell'uomo che bussa, diceva: quest'ora, ti prego, e bussa, bussa. Alla fine l'amico dice: vabbè, senti, non tanto per l'amicizia, ma perché mi stai dando fastidio, ti do quello di cui hai bisogno. Il Signore in qualche modo vuole essere infastidito dalla nostra fede, perché c'è un modo di infastidirlo con amore. Ci avete mai pensato? Quando si chiede a Lui e non ci si rassegna che dopo la prima richiesta non è arrivata una grazia, allora si fa la seconda novena, la terza novena. Perché? Perché, Signore, Tu sei buono. Tu mi ami, Tu sai che di questa cosa ho bisogno. Non che io voglio che Tu faccia la mia volontà, io voglio fare la Tua, ma io so che Tu sei buono, vedo che nei Vangeli hai sempre esaudito, quindi non mi rassegno che non mi arriva la vita. Se si fa così, la grazia si ottiene. E tutti questi episodi del Vangelo se lo confermano. Pensiamoci su questa cosa. Bene, quindi abbiamo la testimonianza di San Giovanni Battista. Cosa dice San Giovanni Battista? È un esempio di umiltà sublime. Quando cercano quasi di metterlo contro Gesù, dice: ehi, colui che tu hai indicato e battezzato l'altro giorno sta dall'altra parte a insegnare e a battezzare, volevano quasi dire fermalo. Gesù, lui dice, colui che è prima di me, che era prima di me, è più di me. Lui deve crescere, io diminuire. La gioia dell'invitato a nozze, dell'amico dello sposo, si compie quando arriva lo sposo. È arrivato, sono contento, andate tutti da lui. San Giovanni manda da Gesù, noi spesso mandiamo da noi stessi. Cerchiamo di accaparrarci, vogliamo i nostri interessi, vogliamo le nostre gratificazioni, vogliamo... Alla fine finisce che si usa Dio per allargare l'io. Finisce che noi usiamo le cose di Dio per accontentare noi stessi. Cioè, non è colpevolizzo nessuno, cioè è una malattia un po' in noi. Quella in qualche modo di far crescere l'io e fa diminuire Dio. San Giovanni Battista, meraviglioso. Lui deve crescere, io diminuire. Eppure se scompaio, allora sarò contento. Finché non ci sarà tutto Gesù e niente me. E poi lui dice, sostanzialmente dice chi è Gesù. In poche parole, ecco l'agnello di Dio che toglie. Ah, non sta scritto i problemi del mondo. Ah, forse ho letto male il Vangelo, cioè, mi devo mettere gli occhiali. Pare che avevo letto, ecco l'agnello che toglie i problemi del mondo. Non sta scritto così? Gesù non è venuto a togliere i problemi del mondo, a togliere i peccati. Mi piace questo Gesù che toglie i peccati e non i problemi. Può togliere anche diversi problemi quando si va a lui nell'atteggiamento del discorso della montagna. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, il resto vi sarà dato di giunta. Se avete bisogno veramente di qualcosa, non temete, che non ve lo farò mancare. Ma non cercate prima quelle cose. Non cercate da Dio un antidolorifico per togliere i vostri problemi, i vostri dolori. Non si usa Dio come un antidolorifico, ma si ama Dio per Dio. E poiché Dio è buono, di conseguenza, nel suo donarsi a me, mi riempie, mi trasforma, mi dà la felicità. E invece gli uomini vanno a Dio quando ci vanno per cercare da Dio la caramella nel distributore di merendine, si mette il gettone, ho messo il gettone, ho fatto la preghierina, non è arrivata la caramella, sto Dio non mi piace, vado dai maghi. Perché aumentano le richieste di maghi, di guaritori, questi qua che dicono no, c'ho pure la statua di Padre Pio, vieni al demonio tu. C'è la statua di Padre Pio per ingannare meglio. Ma questo guaritore, cioè, i poteri non gli dà Dio in questo modo, no? Perché la gente va da loro? Perché è un po' la logica dell'antidolorifico, lo prendo e mi passa il dolore. Però vado lì, vedo che funziona, che poi dopo però ti ritorna peggio il problema, vabbè. Invece con Dio ci deve essere un rapporto. Un rapporto fatto di parla che il tuo servo ti ascolta, al centro non ci sono io ma ci sei tu, e in questa relazione il Signore dona anche. No, all'uomo non piace, vuole risolvere subito i problemi, in modo suo, soprattutto vuole continuare a fare peccati. Un Dio che mi toglie i peccati proprio non mi piace, voglio un Dio che mi lascia i peccati e mi toglie i problemi. San Giovanni Battista non è d'accordo, ecco colui che toglie i peccati del mondo. In realtà, se ve li fate togliere sti peccati, si risolvono anche i problemi. Perché i problemi vengono dai peccati. Però, di fatto, Gesù ha detto anche i poveri li avete sempre con voi, perché con la sua sapienza sapeva che non sarebbe mai arrivato quel giorno felice in cui tutti gli uomini avrebbero accolto Gesù, sarebbero andati da lui per farsi togliere i peccati. Gesù lo sapeva, che sarebbe stato sempre chi avrebbe accolto, ma tanti altri invece no. E allora rimangono i problemi come frutto del peccato. Dicono i commentatori, anche i padri della Chiesa, perché il pianto misterioso di Gesù in occasione della morte di Lazzaro, Gesù piange. Ma come piange? Poteva anche non farlo morire Lazzaro, perché piange? Non piange per la morte di Lazzaro, ma piange perché in quel momento in cui vede Lazzaro morire, le sorelle Marta e Maria piangere, tutto, vede le conseguenze dell'opera di Satana. E in un momento unico raccoglie tutto in un pianto che è condivisione con tutti noi. Gesù in quel pianto è vicino a noi, piange con noi, nello stesso tempo piange per le rovine che il peccato ha fatto, perché la morte, la malattia sono conseguenze del peccato. E in quel guarire, in quel risuscitare Lazzaro, Gesù vuole dare un segno, cioè, io sono la risurrezione e la vita, io ho potere anche su questo, ma credete in me, non cercatemi come un antidolorifico o un distributore automatico. Poi Capitolo quinto. Gesù guarisce il paralitico. Gesù dice: io e il Padre siamo una sola cosa. E così suscita l'odio manifesto, palese, di alcuni giudei. Il versetto sedicesimo del quinto capitolo finisce così, il capitolo quinto. Per questo i giudei cominciarono a perseguitare Gesù perché faceva tali cose di sabato. Gesù portava una novità che metteva in radicale discussione il falso sistema di pratiche religiose creato dai capi ebraici. Il problema non era la legge di Mosè. L'aveva data Dio attraverso Mosè. L'aveva data Dio veramente. Ma aveva un suo valore preparatorio. Non era eterna. E quelli volevano che era eterna, perché attraverso avevano acquistato potere. E guai chi glielo toglie. Avevano acquistato potere. Quindi il problema non era la legge di Mosè, il problema erano loro. Il problema erano loro, che avevano creato un falso sistema, perché assolutizzavano quelle leggi e soprattutto le avevano svuotate del loro vero significato. Erano rimaste le pratiche senza il significato. Siete sepolcri imbiancati, tutti belli fuori e dentro ci sono gli scheletri. E gridava, Gesù parlava apertamente, non è che se l'aveva presa in una stanza, cioè, venite, vi devo dire una cosa riservata, no? Ciao a tutti quanti, no? Questo fatto delle pratiche svuotate, senza significato, può essere un pericolo tutto nostro. Ridurre la fede a una serie di pratiche tutte esteriori. Ridurre la fede a questo. Rimane il guscio e non c'è più il succo, non c'è più il nettare, non c'è più il nutrimento. Il pericolo è sempre alle porte. Dobbiamo vigilare su noi stessi perché ciò non accada. Cercare nelle pratiche una soddisfazione personale o il tentativo di far contento Dio con la speranza di rendercelo in qualche modo amico. E c'è sempre in qualche modo un opportunismo con Dio in questo modo. Signore, io faccio quello, accendo la candelina, faccio quello, però tu mi devi dare quello. Non sto dicendo cose nell'altro mondo, sorelle. Succede tantissimo in noi. Cioè, è una radice velenosa. Insomma, facciamo pure delle pratiche, ma in modo che poi lui faccia la nostra volta. Gesù vuole una conversione vera. Salmo 50, che bello, no? Cor mundum crea in me Deus. Signore, crea in me un cuore puro. Et spiritum rectum innova in miscerius mensis. E rinnova in me uno spirito retto. Si tratta di qualcosa di interiore. Signore, fammi nuovo. E poi la Bibbia latina dice una cosa bellissima che non è tradotta, non so come in tedesco. Spirito principale confirma me. Cioè, rendimi stabile in uno spirito da principe. Spirito principale confirma me. È stupenda questa richiesta che fa Davide a Dio. Cioè, lo facciamo tutti noi nel pregare il Signore. Rendimi uno spirito da principe, perché tu sei Dio, tu sei re, ma tu mi hai fatto figlio. Quindi se tu sei re, sei mio padre, se io sono figlio del re, sono principe. Ma il principe non è un pezzente in mezzo alla strada. Il principe ha una dignità. Quindi rafforzami, rendimi, confermami uno spirito da principe. Capite cosa si chiede? Capite cosa il cristiano vuole essere? Cosa vuole fare? Altro che 3-4 pratiche esteriori. Il pericolo è fare cose per abitudine o tradizione e tutte svuotate. Ditemi voi se sto pericolo non ci sta. Diciamoci la verità. Poi dice, perché i giovani non vanno in chiesa? Ma perché non sono stupidi. Vedono che sostanzialmente dicono, ma voi ci credete? Mi sa che non ci credete neanche voi. Quindi se fate i teatri, io i teatri non li vengo a fare, ne vado a fare le cose che il mondo mi offre, perché saranno pure veleno, però almeno ho l'illusione di un... guardate, cioè io sono molto pratico, perché alla fine mi rendo conto che solo una fede viva può rinnovare noi stessi e anche gli altri, può convincere. Ma poi quelli non capiscono, non fa nulla che non capiscono. Il fatto che saranno provocati dalla tua fede profonda vale più di 1000 spiegazioni. Non dobbiamo pensare che dobbiamo far capire le cose alle persone. Noi dobbiamo provocarli, nel senso buono, con una fede viva. Perché quando vedono che c'è qualcosa di diverso, dice, oh, questo mi sa ci crede veramente. Sì, io non capisco niente di sta fede, ma ci crede veramente. E lo vedo. Vedo che è un principe, insomma, lo vedo che sta a testa alta, che sta come veramente con nobiltà, dagli oggi e dagli domani, dentro i veleni del mondo, a un certo punto uno si stanca. Solo che se quando uno si stanca dai veleni del mondo non trova l'alternativa di Gesù mostrato dalla nostra vita, dal nostro modo di essere cristiani, se ne ritorna a quei veleni perché dice non c'è alternativa. Non dobbiamo temere se non ci capiscono o ci dicono queste cose assurde. Va bene, vediamoci tra 20 anni, vediamo se la pensa ancora così. Purché io viva però veramente la fede. Quindi capite questo versetto benedetto qua, quanti ipocrita. I giudei cominciarono a perseguitare Gesù perché faceva tali cose di sabato. Ma non avete capito niente del sabato, non avete capito niente. Qui c'è il Signore del sabato, che il giorno del sabato, cioè il suo giorno, ridona all'uomo la vita. E voi dite, non mi va bene perché fa queste cose di sabato. Ipocriti. Questo è il rischio di una fede che diventa solo pratica, che a un certo punto si finisce nell'ipocrisia. E le cose più profonde non le si capisce. Le pratiche della fede hanno un loro valore, sono un po' come il sentiero che ci indirizza, ma devono essere interiorizzate. Se all'opposto vengono assolutizzate, sganciate dal contenuto più profondo di fede, fatto di conversione vera, sincera, in un rapporto personale con Gesù, con la Madonna, con i Santi, rischiano di diventare una gabbia, facendoci illudere di essere convertiti o di essere veri cristiani. Rischiano di contraffare la nostra fede. Cos'è una contraffazione? Come uno che si mette la maschera. Dice, ah, che bello, ma non è lui. Quella è una maschera, dietro c'è un'altra persona. Una caricatura. Invece Gesù dice, io sono la vite e voi tralci. Rimanete. Quando lo dice Gesù questo? Nell'ultima cena. È uno dei discorsi dell'ultima cena. Io sono la vite e voi tralci. Pensate che momento drammatico. Gesù sta per andare alla passione. Sta per andare nel Getsemane e iniziare tutto, e fa un discorso di intimità profonda. Io sono la vite e voi tralci, rimanete. Vi supplico, rimanete in me perché io vi trasporto, no. E da questo momento, il capitolo quinto, poi dopo è sempre peggio. Dopo il capitolo quinto è sempre peggio. Il capitolo sesto è il pane di vita, e gli dicono, e noi ce ne andiamo. Vederci, scherzo, no? Gesù era addolorato per quello, no? Però non abbassa l'asticella. E poi, capitolo sesto, il pane di vita, tu bellissimo discorso, certo, se meditare con l'aiuto anche di un buon commento, così, su quel discorso, è una bella, proprio una catechesi eucaristica, cioè quella fatta da Gesù in persona, capito? Che meraviglia. E la frase lì è fortissima. Chi non mangia la mia carne, non beve il mio sangue, non ha la vita. Oggi si dice, ma sai, pure i protestanti credono in Gesù, non hanno l'eucarestia, se non si mangia e si beve il sangue, il corpo e il sangue di Cristo, non si ha la vita. Sembra strano sta cosa, non lo proprio loro che vogliono essere cristocentrici e dire, no, voi con la Madonna, coi santi, avete tutti, siete tutti così, invece noi siamo cristocentrici e non hanno l'eucarestia. Cristocentrismo è, scusa, Gesù Cristo è l'eucarestia. No, invece il discorso eucaristico del capitolo sesto è meraviglioso. Ora non abbiamo tempo, e i capitoli invece 7 e 10 non è facile raggrupparli in un unico blocco, però grosso modo si può dire che questi capitoli Gesù si manifesta come luce del mondo. Infatti al capitolo 8 dice, io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre. Ci sono altre luci del mondo? No. Solo Gesù Cristo è la luce. E San Giovanni Paolo II disse una cosa bellissima. Solo nel mistero del Dio incarnato l'uomo scopre il mistero di se stesso. Solo in questo specchio, guardando e contemplando questo specchio, oltre a guardare Dio, noi vediamo noi stessi. Cosa si fa in uno specchio? Tu guardi lo specchio e guardi veramente lo specchio. Però lo specchio riflette, quindi vedi anche te stesso. Quindi l'unico specchio pulitissimo, perfetto, in cui l'uomo può vedere se stesso veramente chi è Gesù Cristo. E questo dobbiamo tornare ad annunciarlo con forza, senza paura. Non significa che andiamo in piazza, non sto dicendo quello. Dico senza paura di questa verità, di questo tesoro. Sì, ma vanno bene anche altre cose. No, Ma come? Chi non è contro Gesù poi in fin dei conti è con lui? No, Gesù non ha detto quello. Gesù non ha detto chi non è contro di me è con me. Ha detto chi non è con me è contro di me. Cioè, ha detto il contrario. Se tu vuoi dire proprio il contrario di quello che ha detto Gesù, auguri, però mi dispiace, il Vangelo non dice quello. Quindi questo modo indistinto di essere con Dio perché magari non si è formalmente contro di lui, cioè non ti odio, non ti combatto perché brucio le chiese. Ma Gesù non ha detto che ti salvi se non fai questo, ti salvi, devi credere in lui, che è l'unica luce del mondo. E poi proprio in questo blocco, capitoli 7-10, c'è il miracolo del cieco nato. C'ha tutto questo valore, Gesù luce del mondo. Gesù è la luce. Ha ridato la vista a quel cieco nato. Noi sostanzialmente nasciamo ciechi perché abbiamo il marchio del peccato originale. Quindi noi siamo fatti bene da Dio, ma stiamo messi male per necessità storica, cioè perché purtroppo le cose sono andate così, così è andata la storia, la salvezza, e quindi noi nasciamo con questi brutti, diciamo, marchi addosso. Abbiamo bisogno che Gesù ci ridia la vista. Abbiamo bisogno, a volte crediamo di vedere, ma magari non siamo ciechi, ma siamo un po' miopi, cioè un po' fatica, cioè abbiamo bisogno di occhiali, insomma, speciali. Ecco, insomma, Gesù non ci vuole con gli occhiali, Gesù ci vuole con gli occhi nuovi. Gli occhiali è un po' un palliativo, dice, vabbè, tira avanti, metti gli occhiali, Gesù ci vuole dare gli occhi nuovi, e così lo fa. Come succede questo? Semplicemente frequentando Gesù, semplicemente vivendo una vita di fede, giorno per giorno, con la sua intensità di giorno per giorno. Il Signore lo fa, lui il lavoro. Mi piace quello che diceva Fulton Sheen riguardo all'Eucaristia, quando diceva andare davanti a Gesù e stare in adorazione è un po' come portare un malato di tubercolosi a prendere aria buona e un bel sole. Il virus dei tuoi peccati non resiste davanti alla luce del mondo. Basta che noi stiamo con Gesù e lui lo fa, lui il lavoro. È come uno scultore davanti a cui gli metti un blocco di pietra. Poi dici, vabbè, blocco di pietra in forma. Sì, ma lì c'è lo scultore. E questo scultore ha un nome. È un maestro, è il migliore dei maestri. Quindi fagli fare il lavoro. Noi siamo ciechi, sì, ma Gesù il miracolo lo può e lo sa fare e lo vuole fare. Ci vuole dare un cuore nuovo e uno spirito da principe, come dice Davide. Il Vangelo di Giovanni è bello, perché il Vangelo è così interiore, no? Va dentro le cose. Quindi quanto a volte la superficialità che abbiamo è dovuta anche a un fatto che insomma, bisogna vivere in questo mondo che è tutto superficiale, per cui uno a volte si accontenta. Però cerchiamo di capire bene se questo modo non sta diventando come una seconda nostra natura. Perché guardate, io ve lo dico, il pericolo è alle porte per tutti, a un certo punto, dagli oggi, dagli domani, finisce che ci si abitua a essere superficiali, a essere così. Oh, invece ci aiuta tanto il Vangelo di San Giovanni, perché vediamo un Gesù che pure se sa che se dice quella cosa stanno già con le pietre pronte per lanciargliele dietro, dice, io la verità ve la devo dire. Ve la devo dire tutta, non un po'. Perché nella mezza verità si nasconde Satana. Se Gesù ci diceva solo mezza verità, non sarebbe finito in croce. Pensateci, se Gesù a un certo punto diceva solo alcune cose che ha detto, tutto sommato lo facevano andare. Ma Gesù non ha detto solo alcune cose, le ha dette proprio tutte. E a quel punto dice, no, sto tasto non dovevi toccarlo. E lui non ritira le sue parole e finisce che quando arriva la sua ora, dona la sua vita. Ecco, è veramente un grande insegno. Cioè, noi discepoli dobbiamo seguire il maestro. Gesù, luce del mondo, Gesù, vita nel mondo, capitoli 11 e 12. Perché Gesù, vita nel mondo, dei capitoli 11 e 12? Perché c'è la risurrezione di Lazzaro. A Gesù serve quella risurrezione per dichiarare quello che dichiara Marco. Io sono la risurrezione e la vita. E così dice durante l'ultima cena, io sono la via, la verità e la vita. Se ci fate caso, è solo nel Vangelo di San Giovanni che Gesù usa tutti questi appellativi. Io sono la vita, io sono la vite, io sono il pastore, io sono la luce. io sono l'acqua viva. E Gesù rivela con tutte queste espressioni del mistero di Dio all'uomo chi è Dio nella sua interezza. E capitolo 11 e 12 stiamo proprio, io sono la vita. Poi, ve l'ho detto, l'ultima parte, la passione, i discorsi sono bellissimi, però ripeto, se volete, avete un buon itinerario di meditazione, quaresima, sempre i discorsi di Gesù durante l'ultima cena, perché è bello entrare in quei discorsi, dove Gesù parla dell'agape, dell'amore fraterno, della carità fraterna, e dà il suo comandamento, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, il modello sono io. E cosa ho fatto io? Ho dato la vita. Questo è l'amore, dare. Amare uguale dare. La cultura di oggi è amare uguale avere, godere, calpestando gli altri che mi servono per godere e avere. Questo non è l'amore, questo è la contraffazione dell'amore, questo è l'eresia dell'amore, perché l'amore è il contrario, è dare. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. San Paolo, lasciando Efeso, dice che Gesù disse queste parole. E ancora San Paolo, Dio ama chi dona con gioia. Vedete? In tutte queste espressioni c'è chiaro il concetto che amare è uguale dare. E dando tu sei felice. Così Madre Teresa di Calcutta poteva dire, se volete giovani più felici, non moltiplicate per loro occasioni di divertimento, ma occasioni per fare del bene, perché facendo del bene tu esci da te stesso, trovi Dio, e una volta che ti sei svuotato di te, Dio può riempirti di lui. Ma se moltiplicato il piacere, lui è sempre col suo io a volere, godere, alla fine l'infelicità non finisce più, e poi c'è bisogno delle sale di psichiatria, dei psicofarmaci. Vi pare che in altre epoche, ma pure le vostre nonne, così c'era la depressione? Ditemelo un po', erano depresse le vostre nonne? Solo la nostra generazione sono depresse, perché abbiamo capovolto tutto, abbiamo allontanato Dio, abbiamo reso questa vita un circo dove stanno le bestie. L'uomo è diventato bestia, con tutti i suoi capricci, le sue cose, ma è come oggi, perché sì, i peccati c'erano, però gli uomini lo sapevano, oggi si giustifica, quindi capite, un uomo con un ego dilatato al massimo è chiaro che è infelice. Pensate, Gesù che dice, come io ho amato voi, amatevi gli uni gli altri, date la vita gli uni per gli altri. Poi Gesù in cui discorre le parole di conforto ai discepoli, perché dice, io ritornerò e vi invierò lo Spirito Santo, che è il Consolatore, l'unione con i suoi, la vita, i tralci e l'odio del mondo. Questi sono i grandi temi del discorso finale. Bene, dunque vorrei concludere con un pensiero adesso, così, finale. Più o meno ce l'abbiamo fatta a spiegare complessivamente il Vangelo di San Giovanni, però chiudo con questo pensiero. Andiamo a Cana un attimo con lo sguardo interiore. Gesù dice una frase misteriosa. Che ho da fare con te? Oh no. Tradotto così in italiano, malissimo. Non dice così. Dice cosa tra me e te. Cioè era una frase proverbiale. Anche al tempo di Gesù, nell'idioma loro, c'erano delle frasi proverbiali. Quel che c'è tra me e te aveva un valore molteplice, che a volte significava comunione profonda con quella persona, come dice Don Dolindo, che diceva, tu sei la nuova Eva, come io sono il nuovo Adamo, quale grandezza tu hai, capito? Quindi era una frase, diciamo, molto diversa da come la intendiamo, e soprattutto Gesù la chiama donna, perché dice, sì, tu mi sei stata madre in 30 anni a Nazareth, ma di te c'è scritto fin nella Genesi e poi fino ad arrivare all'Apocalisse. Tu sei la donna che deve collaborare con un nuovo uomo, con un nuovo Adamo, è l'opera della salvezza. Comunque, in ogni caso, abbiamo un dato di fatto, che Gesù le dice, non è giunta la mia ora, quindi È vero che le dice delle parole che non vanno intese come le intenderemo oggi, però dice anche, effettivamente non è giunta la mia ora, quindi o fallo tu sto miracolo, visto che tu puoi farlo, ma non chiederlo a me ora, perché io adesso ancora non è il momento che inizio, perché se inizio sto primo miracolo, è come una clessidra che si gira e si arriva poi alla crocifissione, cioè se inizio sai cosa significa madre. Eppure ci deve essere stato un'intesa negli sguardi, perché la Madonna va dai servi e dice fate quello che dirà. Certo, la Madonna non faceva la prepotente o la disobbediente, vuol dire che nello sguardo di Gesù, nel suo atteggiamento, la Madonna ha letto la disponibilità al miracolo. Come ha fatto la Madonna lo sa solo lei, perché non era ancora l'ora, effettivamente non era ancora l'ora, l'ha anticipata, così come affrettò l'ora dell'incarnazione. Come ci dicono i padri della Chiesa, la Madonna per le sue ardenti preghiere affrettò di un po' l'incarnazione. Vedendo quelle aspirazioni, quelle preghiere, il Signore non ce l'ha fatta più, ha mandato l'Arcangelo, ha detto vai, queste preghiere sono troppo profonde, piene di amore, io mi precipito. Così come l'ora della resurrezione fu anticipata, lo sapete, così dice, ma sono passati 3 giorni completi dalla morte alla resurrezione? Non erano passati 3 giorni completi. Sarebbero dovuti passare 3 giorni completi, ma Gesù non poteva vedere la madre che era più morta che viva, che era come un fiore tutto essiccato per la partita. Allora che la Madonna ebbe la prima apparizione di Gesù risorto. Ma i Vangeli non ne parlano perché quello fu per il cuore della madre, mentre la prima apparizione di cui parlano, che è a Maria Maddalena, è per l'evangelizzazione. Quindi, come Giovanni ci ha detto, non tutto è stato detto nel Vangelo, quindi quella cosa è rimasta una delicatezza del figlio alla madre. In ogni caso sappiamo una cosa, che la Madonna anticipa sempre, così all'incarnazione, così per l'inizio della vita pubblica di Gesù, così per la risurrezione, così per la nostra vita. In questo modo noi abbiamo una certezza: se andiamo da lei, lei è la chiave per affrettare l'ora di Dio, è la chiave che apre la porta. Con la Madonna si fa prima in tutti i sensi, con la Madonna si aprono le cose. Ella è la scorciatoia anche per la santità. Se a volte ci vengono i momenti in cui dice: Signore, quanto è alta sta montagna da scalare per la santità? E lui dirà: vai da mia madre, fa fare lei la scorciatoia per la montagna. Lei conosce sentieri che non sono segnati, ma ci sono veramente, ti fa fare solo lei. E misteriosamente ti trovi in cima alla montagna che non ti rendi conto di come sei arrivato, perché oltre a conoscere il sentiero misterioso ti porta anche per mano. E così chi si mette sulla via Mariana fa prima, sempre in tutti i sensi, riguardo alla propria santità, riguardo a ottenere anche quelle grazie, quegli interventi di Dio che sbloccano certe situazioni nella propria vita da cui ci sembra proprio ingabbiati. Ecco perché la devozione profonda alla Madonna è la chiave d'oro della vita cristiana. Chiave d'oro della vita cristiana. Perché cioè, avete presente quelle chiavi che hanno serratura unica? Con quella chiave apri tutto. Non è che devi fare 10 chiavi per 10 serrature. La Madonna, spiritualmente parlando, è come quella chiave che apre tutte le serrature. A volte Dio la tiene chiusa. Perché, come a Cana, non è raggiunta ancora l'ora. Veramente nella nostra vita quella prova doveva durare ancora un po'. Oppure c'era un qualcosa che doveva espiare, per se dobbiamo espiare. Sì, la Madonna non è che non ti fa espiare, ma intervenendo lei affretta misteriosamente, addolcisce. Cioè, chi avendo sta chiave in mano la butta via? Io no. Siano lodati Gesù e Maria.